va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. Come dicevo la scorsa settimana, questo mese di febbraio ci invita a guardare il capolavoro di Dio per ciascuno di noi, che è la nostra vita. È il mese della vita, febbraio, secondo una tradizione della cristianità. Abbiamo sottolineato la scorsa settimana il messaggio dei vescovi circa il dono della vita, un dono però non da conservare ma da aprire, da donare. Oggi ci soffermiamo, e sarà anche la prossima settimana, sulla vita dei nostri fratelli e sorelle ammalate. Infatti all'11 febbraio, giorno anniversario dell'apparizione della Madonna Bernadette nella grotta di Massabielle, la Chiesa ci invita a celebrare la giornata mondiale del malato, e la 28ª giornata. Papa San Giovanni Paolo II ha scelto questa data poco propizia, diciamo così, per incontrarci con i malati, dato il freddo. Ma l'invito è quello di soffermarci a considerare un po', a dialogare un po', a pregare un po' per e con i nostri fratelli e sorelle ammalate, e io aggiungerei e con le loro famiglie. C'è sempre un messaggio che il Papa ci dona in questa occasione, in questa giornata, perché abbiamo a riflettere. Il messaggio di questa 28ª giornata, Papa Francesco ci invita ad aggiungere al curare il prendersi cura. Cristo non ci ha dato ricette, ma la sua passione, la sua morte e risurrezione. Il tema di questa giornata del malato, che è stata scelta dal Papa, è: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti. Cerchiamo di comprendere insieme un po' il significato. Qual è il ristoro, chiediamoci, che Gesù ci offre? Perché dovremmo prestare fede alla sua parola? Anzitutto perché la sua parola è una parola che illumina la mente, apre il cuore, ci permette l'accettazione della sofferenza con lo stesso spirito con cui lui, Gesù, accettò la sua croce e la sua morte. E questo ci consente di viverla come tempo di semina, condotta nelle lacrime, ma piena di gioia nella raccolta. Inoltre invita a metterci un po' alla sua sequela con mitezza e umiltà per renderci capaci di accogliere con sentimenti di pazienza, di dolcezza, di perdono anche le situazioni che ci appaiono ingiuste e ingrate, senza lasciarci dominare dalla reazione naturale che induce al rancore, alla rivendicazione, a sentimenti di ostilità. Il dominio su questi moti dello spirito dona tranquillità alla mente e pace al cuore. Andiamo a Lui. È il Signore, l'unico e il solo che offre speranza, che realizza la salvezza in noi. E Lui, il Signore, che può offrire una sosta di ristoro nel difficile cammino della vita. Impariamo da Lui ad accogliere con mitezza e con umiltà gli eventi, consapevoli dei limiti che la vita porta in sé, dei limiti che portiamo nel nostro cuore, con l'intento, con il progetto, diciamo così, che ci ha suggerito il nostro Vescovo, la situazione, anche quella più difficile da portare, è occasione di crescita, di speranza. In secondo luogo, la parola ci rivela che il Signore rimane sempre fedele al suo amore per noi, non si stanca di amarci e si prende cura di noi, riscoprendo le nostre ferite con la carezza della sua misericordia. Non si stanca neanche di consolarci. Consolare significa, potremmo dire, rassicurare, incoraggiare qualcuno, aiutandolo a rivolgere il suo sguardo oltre le prove contingenti. E se è cattolico, cristiano, ecco, verso il Signore, ricordandogli le promesse di Dio, che mai si dimentica e che mai ci abbandona. Chi si trova nella prova ha bisogno di questa speranza, ha bisogno di questa pace e della consapevolezza che il Signore conosce tutte le nostre difficoltà e che non ci lascia mai soli e non ci abbandona mai. Se noi abbiamo questa consapevolezza per esperienza, allora siamo in grado di incoraggiare altri a fare lo stesso. Il Signore agisce attraverso noi. In questa prospettiva si comprende l'affermazione dell'Apostolo: noi che siamo i forti abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Questa espressione dell'Apostolo, noi che siamo i forti, potrebbe sembrare presuntuosa, ma nella logica del Vangelo sappiamo che non è così, anzi è proprio il contrario, perché la nostra forza non viene da noi, ma dal Signore. E il primo passo per diventare noi forti è quello di saper accogliere la nostra vita così come il Signore ha voluto donarcela, con i suoi carismi, ma anche con i suoi limiti, con le sue gioie, ma anche con le sue sofferenze, con le sue croci buie, ma illuminate dalla luce della fede, dalla luce del risorto. Sappiamo infatti per esperienza che se a volte è faticoso prendersi cura dell'altro, ancor più difficile lasciarci curare. Mettersi nelle mani degli altri. Se alle volte facciamo fatica a consolare i fratelli, molto spesso ci ribelliamo interiormente, fino a rifiutare ogni forma di consolazione che ci venga offerta. La carità massima non è quella del fare, ma del lasciarci fare. Chi sperimenta nella propria vita l'amore fedele di Dio e la sua consolazione è in grado e in dovere di stare vicino ai fratelli più deboli e di farsi carico delle loro fragilità. Se stiamo vicini al Signore, avremo quella fortezza per essere accanto ai più deboli, consolarli e dar loro forza. Questo noi possiamo farlo senza compiacere noi stessi, sentendoci semplicemente come un canale attraverso il quale il Signore riversa i suoi doni sull'umanità sofferente, sentirci le sue mani che accarezzano, che stringono quelle degli altri, dei sofferenti. Non possiamo aiutare gli altri se noi non siamo qualcuno. Un semplice discorso fatto agli altri non aiuta. Non si formula né è proposto al momento giusto se non siamo e non ci identifichiamo con quello che diciamo. Quando noi ci identifichiamo con quello che diciamo, quando ciò che diciamo è quello che veramente pensiamo, quello che portiamo dentro, è l'esperienza che noi quotidianamente viviamo, è quel tesoro di vasi di argilla. Non dobbiamo illuderci che relazionarsi con la sofferenza, in particolare con le persone ammalate, non comporti difficoltà. D'altro canto non esiste nessuna tecnica di avvicinamento che possa supplire la verità della nostra persona quando parliamo con un ammalato. Dobbiamo essere veri e dobbiamo essere convinti di quello che diciamo, al punto da viverla nella nostra persona. In questo modo abbiamo una possibilità in più di essere d'aiuto. Di fronte all'ammalato è di consolazione non necessariamente il sacerdote, non per forza il professionista, ma chi sa proferire una parola giusta. E quindi tutti quanti noi, nel modo e nel momento giusto. Perché consolare non significa saper affrontare il problema a livello scientifico, religioso, psicologico. Ma consolare lo possiamo fare tutti, significa dire a un'altra persona quella parola che l'aiuta veramente a vivere, che le propone un valore autentico per il quale vale la pena di resistere e di lottare con perseveranza. E poi non si consola un ammalato dicendogli: guarda che potrai anche guarire, nascondendogli in questo modo una parte di verità, ma si consola l'ammalato dicendogli delle parole vere. Le parole del Vangelo sono sempre vere e noi dobbiamo avere il coraggio di non dire parole nostre, ma di dire con la nostra vita le parole del Vangelo, anche se possono sembrare assurde agli occhi degli uomini. Se noi vogliamo essere credibili, dobbiamo diventare noi stessi dei Vangeli viventi. Bisogna far capire ad una persona che sta cambiando, che può cambiare. Bisogna avere il coraggio di dire che la malattia è una grazia. E il dolore è un mezzo che ci mette in comunicazione col nostro corpo. Nel dolore vengono inoltre alla luce la malattia e la morte, cui la malattia rimanda, e la minaccia di morte che desta nell'uomo una condizione di dolore che egli non è in grado di eliminare. L'uomo che non raggiunge la serena accettazione del dolore e della sofferenza è un uomo che non riuscirà ad entrare in dialogo con il proprio corpo. Così facendo non entrerà in dialogo con se stesso, ma nemmeno con gli altri, compreso quel totalmente altro che è Dio. Sarà un uomo che ascolta poco e parla molto, sarà un uomo totalmente incapace di accogliere e di ammaestrare l'altro, perché per trasmettere qualcosa a qualcuno bisogna innanzitutto saperlo ascoltare. Oggi viviamo in un mondo in cui tutti si sforzano di parlare sempre di più, e la virtù dell'ascolto sembra che stia andando smarrendosi, purtroppo. È comune esperienza che spesso siamo maggiormente edificati dal silenzio accogliente di una persona che per amore dignitosamente accetta la propria sofferenza, che dai tanti discorsi di colui che, in cui domina solamente lo stridore dei suoi pensieri. Il piacere imprigiona l'uomo nel proprio corpo e perciò non può essere epifania della verità dell'essere umano. Il dolore e la sofferenza invece aprono l'uomo alla comunione tra le persone. Nell'immagine scelta quest'anno dell'ultima cena, dell'immaginetta che viene distribuita per la giornata mondiale del malato, è una parte dell'ultima cena di Giotto, e è la fisicità del corpo che emerge. Giuda, con l'aureola sbiadita, intinge il boccone nel piatto con il maestro. Gesù, guardando gli apostoli, offre anche a ciascuno di noi un abbraccio che è al tempo stesso fisico e eucaristico, ed è un dono. Ma soprattutto Giovanni, l'apostolo prediletto, trova riposo nell'abbraccio accogliente di Cristo. Consolazione e ristoro attingono all'Eucaristia. Ecco, la giornata mondiale del malato ha uno scopo manifesto di sensibilizzare il popolo di Dio e di conseguenza le molteplici istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa società civile, sensibilizzarla alla necessità di assicurare la migliore assistenza agli infermi, di aiutare chi è malato a valorizzare sul piano umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza, a coinvolgere in maniera particolare le diocesi, le comunità cristiane, le famiglie religiose nella pastorale sanitaria, a favorire l'impegno sempre più prezioso del volontariato, a richiamare l'importanza della formazione spirituale e morale degli operatori sanitari. Infine, il senso di questa giornata è far meglio comprendere l'importanza dell'assistenza religiosa agli infermi da parte di noi sacerdoti, nonché di quanti vivono e operano accanto a chi soffre. L'11 febbraio, memoria liturgica della Nostra Signora di Lourdes, ci riporta nella piccola località ai piedi dei Pirenei, scelta da Maria per manifestare all'umanità intera la sua materna sollecitudine nei confronti dei malati. Lì, nella grotta di Massabiel, ai piedi della Vergine Immacolata, ogni uomo ed ogni donna segnata dalla sofferenza e dalla malattia, così come coloro che ne prendono cura, hanno quotidianamente la possibilità di sperimentare quella consolazione spirituale e quella grazia rigeneratrice che Dio concede per mezzo di Maria a quanti la implorano con fede sincera. E questa è un po' l'esperienza che si fa andando a Lourdes, nel vedere che persone ammalate, dopo questa visita alla grotta, dopo queste preghiere alla grotta, dopo questo bagno nella piscina, dopo questa processione flambeau, ritornano a casa forse ancora più stanchi e con la malattia che picchia ancora, ma con un cuore molto più sereno. Qualcuno mi diceva il vedere che ci sono tanti fratelli e sorelle ammalate mi rincuora, mi sento partecipe di questa comunità, una comunità che nella Chiesa ha un senso ben delineato, nella Chiesa che deve essere consapevole che l'ammalato non è solo oggetto della nostra pastorale, ma è soggetto della nostra pastorale. Ecco, mi soffermo un po' su questo punto, in questa giornata del malato. Dovremmo riscoprire sempre più come l'ammalato è soggetto della pastorale verso di noi. Un tema di qualche anno fa per questa giornata diceva mettersi alla scuola del malato. Mi è sempre stato prezioso questa indicazione, che cerco di viverla ogni volta, che ogni giorno che mi accingo così a visitare i malati, insieme all'impegno di consolazione metto anche la disponibilità a lasciarmi fare dal malato. Va superata un po' una visione riduttiva e persino il rischio della presunzione che porta a pensare la persona in condizioni di malattia e sofferenza solo come soggetto passivo di aiuto e non come soggetto attivo di comunicazione dei valori che consentano di comprendere meglio il senso e la ricchezza inesauribile della vita e che cosa significhi prendersi cura della salute a tutti i livelli. Non si tratta di intervenire con un'opera educativa solo per favorire l'inserimento, l'integrazione, la promozione della persona sofferente nella società, nella comunità cristiana e in ogni ambiente di vita. Si tratta, e questo diventa più difficile, di intervenire anche sulla società e sulla comunità cristiana, su di noi, perché diventiamo capaci e degni di accogliere i valori che la persona sofferente porta con sé. Le persone sofferenti non siano solo accolte passivamente nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, come se i malati fossero solo dei ricettori di una prestazione di servizio. Tenendo conto delle loro condizioni, siamo riconosciuti non solo come invitati da Dio a unire le loro sofferenze, ma anche inviati nella vigna del Signore a trasmettere agli altri la gioia del rinnovamento e la gioia del Cristo risorto. L'insegnamento del malato, la persona che vive le esperienze di sofferenza, si apre ad una scuola di vita, capace di tracciare la via verso una maggiore maturità personale ed una migliore comprensione delle persone. Il malato ci testimonia l'importanza e il valore della vita in ogni istante e situazione, in un contesto che talvolta o spesso non la considera nella sua totalità, o la strumentalizza, o addirittura la disprezza. L'esperienza del malato può favorire il recupero attento di un contributo concreto alla centralità del valore della vita, perché sia sempre più motivata dai valori evangelici e meno schiava dell'egoismo e della violenza, capace di onorare, rispettare e promuovere la dignità umana e la responsabilità. La testimonianza del malato consiste nel favorire una comunità che si adoperi per una cultura capace di promuovere i valori della vita, di aiutare a riflettere sul dono della salute, sull'esperienza della vulnerabilità, della debolezza, sulla morte, come realtà esistenziali. Potremmo dire che la necessità di una personale e collettiva responsabilità sta nel prevenire le cause di malattia assumendo stili sani di vita. Dobbiamo impegnarci tutti, a tutti i livelli, per cercare una via di speranza, di relazione, di crescita più umana. Anzitutto riconosciamo che tanti disagi, anche psichici, vengono provocati e acutizzati dalla nostra vita convulsa, aggressiva, tesa solo al benessere e alle rivendicazioni. Una vita incapace di certezze serene, di pacata sopportazione, di convivenza rispettosa e pacifica. L'impegno a migliorare la qualità della vita sociale diventa un fattore importante per rasserenare la vita di tutti i sofferenti. È quasi un anticipo di quella pace gioiosa del regno che Dio promette. L'urgenza che la persona in condizioni di malattia non sia lasciata sola e venga debitamente curata dalla società e dalla comunità cristiana. La pastorale della salute richiede testimoni, i sofferenti stessi, soggetti responsabili e attivi dell'opera di evangelizzazione e di salvezza, che non siano condizionati dalla frettolosità, dall'individualismo, dall'approccio devozionale e dal facile richiamo alla rassegnazione, ma capaci di instaurare dialoghi aperti e sananti. Sappiamo individuare bisogni e risorse e dobbiamo sentirci impegnati a lavorare in comunione con gli altri. I contenuti delle, diciamo così, dell'educazione che il malato ci dà. Un primo contenuto è scoprire il valore delle realtà esistenziali della vita. È strano però, capita di riconoscere non senza sorpresa quanto in realtà sono importanti e preziose le persone con le quali si vive insieme soltanto nel momento in cui sopraggiunge la sofferenza. Quando la sofferenza intralcia la strada e impedisce i normali progetti e attività di vita, allora capita che si affaccia e si impone una nuova consapevolezza e si aprono gli occhi su quanto è prezioso per la verità della propria vita. Colui che fa esperienza di malattia, di sofferenza psichica, scopre talvolta e aiuta a scoprire quanto sia importante l'amore, l'amicizia, il sorriso, la tenerezza. Il malato ci educa, un secondo punto, a scoprire i limiti e la provvisorietà della vita umana. Esprime la verità della persona di fronte al grande mistero dell'esistenza umana. Il vissuto di sofferenza nelle piccole e grandi imprese della vita obbliga a pensare più umilmente riguardo a se stessi. Tante false rappresentazioni e giudizi circa noi stessi vacillano, crollano e per forza maggiore vengono abbandonati. Anche tanti valori in altre situazioni esaltati vengono dimestificati, disincantati e ridotti di dimensione più veritiere, aiutando a cogliere il valore di ogni istante del quotidiano e di ogni dono, aprendosi all'orizzonte della promessa e dell'amore di Dio. Ma soprattutto, ecco, il malato ci educa a comprendere alla luce della fede che la sofferenza, pur conservando i tratti dell'assurdo, può restare sorgente di una lacerazione interiore, difficilmente risanabile, proiettata sullo sfondo della croce di Cristo, assume però un significato che va oltre la semplice valorizzazione umana, in quanto dischiude la via della partecipazione alla salvezza. Se dal mistero pasquale di Cristo crocifisso e risorto impariamo a dare senso al dolore, allora questo diventa un Evangelo, un annuncio per tutti. Il malato ci chiede una professione sanitaria che abbia un'anima, ci chiede una riorganizzazione sanitaria che abbia sempre come finalità la cura di ogni persona e la scienza a servizio della vita. Termino dicendo che una comunità cristiana che sia più attenta al mondo della salute e della malattia, per riconoscerlo come terreno privilegiato di Vangelo, deve impegnarsi a crescere come comunità che educa alla cura della salute. La persona sofferente si affida ad una rivalutazione della missione della comunità cristiana, che si prende cura dei sofferenti, quale contesto vitale che concorre a far uscire dall'isolamento e dalla condizione di inutilità il malato, mettersi alla scuola del malato. E cercheremo proprio in questi prossimi incontri, proprio partendo dalla lettera del Vescovo, la situazione è occasione di crescita, allora potremmo dire, riprendendo l'enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI, la sofferenza è luogo di speranza. Lo vedremo al prossimo incontro. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.